Il rapporto della IA può rappresentare un ulteriore stop ai colloqui per riattivare l'accordo del 2015. Ecco, qual è adesso la strada di un accordo alla luce anche di questi nuovi dati tirati fuori dalla IA?
Beh, diciamo subito che il rapporto AIEA di per sé non favorisce la prosecuzione di questo faticosissimo, laboriosissimo negoziato, anche perché Teheran contesta la veridicità dei dati che sono menzionati e dall'altra parte c'è Tel Aviv che invece butta del sale su questa ferita per ammonire, come sempre fa, no, gli Stati Uniti a non lasciarsi irretire dall'Iran. Quindi diciamo, è un ostacolo buttato lì in mezzo, francamente non era il momento, anche se la IA deve fare il suo mestiere, per carità. Quindi oggi questo rappresenta un obiettivo impedimento ad una già difficile trattativa con Teheran. Non credo però che possa arrivare a fermare la volontà sia di Teheran sia soprattutto di Washington di fermare questo tentativo di riannodare reingresso dell'Iran nel JPO.
Alcuni osservatori, appunto, sottolineano la volontà dell'amministrazione Biden di portare avanti questi negoziati. Secondo molti, si tratta anche, di una strategia per portare, l'Iran fuori dalla sfera russa. Ecco, c'è un gioco geopolitico molto ampio su questo.
Beh, diciamo che lo schema o ecco, il panorama politico è complicato, molto complicato, e la guerra che la Russia ha portato all'Ucraina sicuramente non favorisce. Ma diciamo anche che da parte degli Stati Uniti il fatto di avere anche il dossier Iran irrisolto è un problema molto, molto più complicato. Gli Stati Uniti con diciamo, accenti diversi a seconda del partito politico che è al potere a Washington, cercano comunque di evitare questa corsa all'arricchimento dell'uranio dell'Iran, anche perché questo significherebbe inesorabilmente una rincorsa all'armamento nucleare anche dei paesi del Golfo e questo farebbe del Medio Oriente un sito, diciamo, di rischio veramente molto, molto alto. Quindi oggi gli Stati Uniti non hanno nessun interesse a crearsi un problema in più in Medio Oriente con l'Iran, almeno fino a quando la guerra in Ucraina non finirà. E poi l'altro aspetto importante è che la guerra contro l'Ucraina sicuramente non incoraggia l'Iran nel suo rapporto con la Russia, ma tutto questo no, rimane in sospeso, in attesa di Washington che sembra comunque fermamente intenzionata a non cedere, e quindi a non interrompere questo dialogo, per quanto faticoso possa essere.
Nella questione entra anche Israele che da sempre si sente minacciata dal programma nucleare iraniano e in alcuni casi anche si è detta anche pronta a intervenire militarmente per evitare che sia portato a termine. Bisogna tenere in considerazione anche la variabile di Israele.
Beh, Israele è un interlocutore di primaria importanza, più che una variabile. D'altra parte, bisogna anche considerare che Israele non può pretendere di governare, no, i fattori di possibile stabilità del Medio Oriente, soprattutto in un momento in cui, pur nella rivalità forte che c'è tra l'Iran e il Golfo, i segnali di un tentativo di abbassamento dei toni ci sono e tutti hanno interesse ad evitare che l'Iran porti avanti una politica aggressiva. Dall'altra parte, l'Iran continua ad affermare, anche se pochi ci credono, che questo desiderio di disporre del potenziale nucleare ha esclusivamente finalità difensive. Israele è comprensibile che abbia queste reazioni, anche perché l'Iran non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla dichiarata volontà di distruggere quel paese, e questo non credo che Israele lo possa né dimenticare né sottovalutare, anche se poi sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano. D'altra parte, in Iran il clima interno non è dei più favorevoli, perché i movimenti di protesta si susseguono, noi ne sappiamo sempre molto poco, ma da quello che risulta anche in questi ultimi giorni sono movimenti di protesta che indicano in Khamenei, quindi nel grande Ayatollah, il responsabile della situazione che c'è. Quindi che c'è un minimo comune denominatore di interessi a continuare in questo sforzo negoziale, che riguarda anche l'Iran, nel senso che anche l'Iran ha bisogno di farsi accettare dal Medio Oriente. Quindi è una battaglia di nervi, è una battaglia anche di altra natura naturalmente, e sulla quale Israele pensa legittimamente ai suoi interessi di sopravvivenza.
Abbiamo detto appunto l'uso civile del nucleare, questo è il punto di tutta la trattativa. Cosa comporterebbe invece se l'Iran diventasse una potenza nucleare?
Beh, spaventa intanto perché una potenza nucleare in un'area come quella del Medio Oriente, dove questa potenza nucleare non c'è ancora, no? Altererebbe completamente i rapporti di forza. Ritengo che oggi Arabia Saudita in testa, visto che poi il mondo arabo del Golfo si sta riavvicinando ad Israele, non ci dimentichiamo quello che sta avvenendo da oltre un anno, e quindi questo tentativo di farsi riconoscere dai paesi arabi del Medio Oriente, a cominciare dagli Emirati, tutto questo milita a favore di un equilibrio. Non c'è dubbio che se l'Iran dovesse riuscire a superare la soglia critica dell'arricchimento, inevitabilmente Arabia Saudita in primis, ma anche gli altri, comincerebbero a guardare al Pakistan e comunque comincerebbe inesorabilmente una corsa agli armamenti, all'armamento nucleare, rispetto al quale gli Stati Uniti ben poco potrebbero fare, anche se i rapporti che hanno intrattenuto gli Stati Uniti con il Golfo sono rapporti di grande solidarietà, di grande rispetto, di grande fiducia nella protezione americana, ma è chiaro che a fronte di una Iran nucleare ben poco potrebbero fare gli Stati Uniti per evitare una rincorsa al riarmo anche da parte di questi paesi.